Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. L'emergenza Covid spinge la second hand economy, crescono le compravendite, cresce la sensibilità dei consumatori e tutto ciò si traduce a sua volta in una maggiore consapevolezza anche nei confronti di una nuova tipologia di rifiuti, quelli tessili. Ne parliamo tra pochissimo. Focus sui trend dedicato a consumi e bene comune, quando brand e aziende restituiscono valore al territorio. E poi, sulla scia della serie TV di successo, siete stati contagiati anche voi dalla scacchimania, boom nelle vendite del gioco, dei libri, nei siti e canali social dedicati. It's a magic number. Nel 2020 7 italiani su 10, il 67%, pensate, hanno acquistato o venduto almeno un oggetto usato. Lo rivela l'indagine La Second Hand Economy ai tempi di Covid-19, firmata Subito, piattaforma leader in Italia per la compravendita dell'usato. Con il lockdown, infatti, molti italiani hanno colto l'occasione per riorganizzare la propria vita, a partire dagli spazi e dagli oggetti della casa. L'emergenza spinge dunque la second hand economy all'insegna di dinamiche circolari e antispreco nei consumi. Giuseppe Pasceri, CEO di Subito.
Nella prima fase di lockdown sicuramente non c'era interesse su tutto ciò che avveniva al di là di quello che fosse la crisi sanitaria. Passato quel momento, il digitale in genere e in particolare l'economia dell'usato, la second hand economy cosiddetta, ha avuto un boom che è certificata da questo osservatorio, tant'è che possiamo dire che oggi 7 italiani su 10 si sono rivolti a questo tipo di economia, quando l'anno passato era un dato intorno a 5 su 10, quindi un aumento molto molto forte in tale direzione, sfruttando parecchio il canale online, tant'è che circa l'80% delle persone nuove in questa economia l'hanno fatto direttamente sull'online.
Ecco, la vostra indagine evidenzia anche il driver principale, che è il risparmio.
La motivazione degli italiani in questo periodo è molto legata a quella che io chiamo economia distribuita, quindi molte persone sono rivolte al mercato dell'usato per risparmiare, ma altresì molte persone si sono proposte come venditori e venditrici di oggetti usati online, non solo per risparmiare, ma anche per poter far quadrare i propri conti in un momento di incertezza come questo.
Quali sono i settori di maggiore interesse in questo momento, non solo per quanto riguarda le quote, come dire, di oggetti venduti, ma anche quelli che voi vedete più dinamici, cioè che promettono crescite più importanti?
Sì, infatti qui bisogna fare probabilmente un distinguo. In questi ultimi mesi il boom è stato in tutto ciò che riguarda il vivere alla casa. Ovviamente siamo tutti stati o siamo ancora un po' confinati a casa, quindi moltissime persone si sono rivolte al mercato della second hand cercando oggetti per cambiare un po' il proponimento di utilizzo della propria casa, no? Quindi come un luogo di lavoro, di studio. Tantissimo anche sempre per la casa, ma nella parte informatica, quindi laptop o supporti informatici di vario genere, ma anche arredamento, a certificare che si voleva cambiare l'utilizzo della propria abitazione per le esigenze totalmente nuove che sono apparse all'orizzonte quest'anno. In termini di trend, sicuramente è molto molto dinamico la parte di sport ed hobby. In particolare la parte sportiva, altro fattore di cambiamento, no, di quest'anno, molta gente ha acquistato biciclette, oggetti per poter fare esercizio fisico anche a casa, dai tapis roulant in poi. E sono tutte queste categorie qua, insieme all'elettronica che c'è sempre e anche quella della mobilità, che sono in forte fermento. Prevediamo che questi trend verranno in qualche maniera consolidati anche nel prossimo futuro.
Interessante vedere anche come il vostro osservatorio diventi lo specchio di altre trasformazioni. La mobilità, lo sappiamo, quest'anno l'alternativa all'auto, ai mezzi pubblici ha spinto, la mobilità alternativa con tutto il discorso anche dei bonus istituzionali. Vedo da voi anche una crescita dell'abbigliamento e questo, come dire, rispecchia tutto il movimento che in questo momento interessa il settore moda con la nascita di startup per l'uso. Con la sensibilità anche di voci importanti del mondo moda contro appunto una moda troppo fast.
Esatto, noi abbiamo questo privilegio che in qualche maniera diventa anche poi un fattore di commitment, perché quello che noi vediamo dei numeri, dei trend, in qualche maniera poi noi vogliamo facilitare la loro espansione. L'esempio della moda nell'ambito della second hand sarà sicuramente un fattore principale nel 2021, ne stiamo a parlare molto, non solo da parte di Subito, ma ci sono parecchi soggetti che si stanno muovendo in questo senso anche in Italia adesso.
Quanto è cambiata in questo periodo, in questi anni, guardando proprio all'evoluzione del consumo, la sensibilità sul valore economico dell'usato, sul contributo che dà un'economia sana dell'usato all'impatto ambientale su queste tematiche?
La nostra percezione è che ci sia una forte connotazione economica in questo momento contingente, ma allo stesso tempo quella di aver compreso che la riduzione degli sprechi fa veramente bene a tutti, no? Quindi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista poi ambientale. Quindi c'è una presa di coscienza in tal direzione. Nel 2020 i dati in assoluto sono in forte crescita, noi misuriamo un utilizzo della piattaforma superiore al 10%, a doppia cifra, insomma, di crescita anno su anno, quindi ci aspettiamo che questi impatti positivi per il pianeta e la consapevolezza che ne derivi sia ancora maggiore.
Compravendita, ma non solo, perché la consapevolezza sul valore economico di un usato come l'abbigliamento, per esempio, passa anche dal passaggio successivo, quando il tessile diventa rifiuto. Un contesto in cui si inseriscono le iniziative dei brand per il ritiro incentivato degli abiti usati, ma anche il quadro normativo, così come le politiche delle amministrazioni comunali. Sapete che ogni secondo l'equivalente di un camion carico di vestiti viene bruciato o portato in discarica. Ne abbiamo parlato con Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia, Federazione delle Imprese Idriche, Ambientali ed Energetiche.
La premessa a tutto è che sui rifiuti tessili, quindi anche gli abiti usati, si sono concentrate alcune iniziative legislative, sia in ambito europeo che in ambito italiano. Per esempio, è stata resa obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili in Europa entro il 1 gennaio 2025, in Italia questa scadenza è stata anticipata al 1 gennaio 2022. Questo comporta che noi gestori dei rifiuti siamo chiamati ad organizzare il servizio di raccolta differenziata di questa particolare tipologia di rifiuti. Già adesso è in corso in molte realtà e il rapporto ISPRA sui rifiuti, recentemente pubblicato, ci dice che nel 2019 sono stati raccolti in maniera differenziata quasi 160.000 tonnellate di rifiuti tessili nel territorio nazionale, rispetto soltanto a 5 anni fa, una crescita di oltre il 20%, quindi un'attività crescente nel territorio. Giusto premettere che per quanto riguarda gli abiti usati è tradizione in tante realtà, prima di come dire, gettarli nei contenitori dove diventano rifiuti, vedere se ci sono opportunità di scambio o addirittura di vendita. Ci sono organizzazioni benefiche o di volontariato che organizzano delle raccolte per poterli utilizzare, casomai a beneficio dei più bisognosi. Diciamo che il salto di qualità dato dalla norma è che si ravvisa la necessità di avere una gestione più efficiente dei rifiuti tessili, quindi degli abiti usati quando diventano rifiuti, quando non possono essere o non sono stati riutilizzati dagli utilizzatori, una raccolta più efficiente perché i rifiuti tessili possono svolgere un loro ruolo nell'ambito della cosiddetta economia circolare.
Continuiamo a parlarne subito dopo la pausa e poi dai farmers market digitali per le aziende agricole del territorio alle banche di comunità. Nella seconda parte focus sui trend dedicato a consumi e bene comune. Lo spunto ci arriva da un recentissimo caso italiano che sta già facendo scuola, le confezioni speciali di abbracci del Mulino Bianco dedicate agli infermieri, il cui ricavato fino a 2 milioni di euro Barilla donerà al fondo di solidarietà della categoria. Tra pochissimo restate con noi.
Fare o non fare, non c'è provare. Se volete conoscere chi ha reso questa massima uno stile di vita, seguitemi. Sono Laura Bettini, vi aspetto ogni sabato e domenica con Si può fare alle 8:30 su Radio 24.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, stiamo parlando di abiti usati e rifiuti tessili. Secondo la Ellen MacArthur Foundation, alla produzione mondiale di abbigliamento si devono pensate 1,2 miliardi di tonnellate di gas serra all'anno, più di quelle del trasporto aereo e marittimo insieme. In ottica circolare sono tante le soluzioni che possono essere adottate per contenere l'impatto di questa produzione, oltre che limitare gli eccessi. Ovviamente nella logica dell'economia circolare ogni produttore di qualsiasi prodotto in qualsiasi settore deve promuovere strumenti e iniziative che si preoccupino anche del fine vita di quel prodotto e del suo eventuale riutilizzo. Ancora Filippo Brandolini, Utilitalia.
L'Ellen MacArthur Foundation ha stimato che a livello mondiale i rifiuti tessili utilizzino materiali vergini per oltre il 97%, quindi non vengono utilizzate fibre da riciclo se non in minima parte, e per il 73% questi abiti usati, questi indumenti vengono smaltiti in discariche o negli inceneritori e quindi non sottoposti a processi di riciclo. Quindi c'è un cambio culturale importante per tutti, per noi gestori, ma anche per i cittadini, per sensibilizzarli, per fare in modo che le abitudini cambino, appunto, e favorire il riciclo di questi abiti usati quando diventano rifiuti.
È un mondo molto complicato. C'è il rifiuto indifferenziato, c'è la parte virtuosa del riciclo e poi la parte di economia vera e propria con la rivendita, eccetera. In questo scenario ci sono anche delle zone grigie.
Ma le zone grigie su cui si è concentrata l'attenzione di molti organi di stampa, ma anche della magistratura, anche della commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, le zone grigie sono date dal fatto che talvolta dietro iniziative promosse come benefiche ci sono state speculazioni rispetto a questa tipologia di rifiuti. Quindi il nostro lavoro, la nostra attività di associazione di rappresentanza delle imprese di Utilitalia è quella, anche alla luce di questi cambiamenti normativi, di fornire elementi alle nostre imprese associate per rendere maggiormente tracciabile, come si suol dire quando si parla di rifiuti, la gestione di questi particolari rifiuti e di favorire iniziative per la sostenibilità ambientale e quindi per il riciclo. A questo proposito va anche sottolineato che il tema del riciclo è un tema probabilmente in maggior parte ancora da esplorare, quegli abiti usati che non possono essere ridestinati ad altro uso e quindi sono dei rifiuti da smaltire, ecco, capire se si può favorire il riciclo delle fibre per produrre nuovi prodotti tessili, quindi riciclare e ridurre lo smaltimento finale del rifiuto.
In questo mosaico che abbiamo descritto, i contenitori stradali che ruolo hanno?
In molte realtà del nostro paese questi contenitori gialli o anche bianchi, perché sono più soggetti che effettuano questa attività di raccolta, sono quei contenitori attraverso i quali si sono ottenuti quei risultati che prima citavo, quindi le 150.000 tonnellate. Continueranno a svolgere un ruolo, ma questo ruolo dovrà essere ulteriormente regolamentato e aumentato, proprio perché a questo punto scatta un obbligo di svolgere la raccolta differenziata. Un ruolo, ricordiamolo, in cui importante è stato lo spazio occupato anche da imprese con finalità sociali, da cooperative sociali che hanno impiegato persone svantaggiate. Quindi tutto questo dovrà essere sviluppato, ulteriormente regolamentato.
Focus sui trend.
Il mondo dei consumi oggi è strettamente correlato non solo a quello dei mercati, ma anche a quello delle community. E parlare di comunità significa parlare di bene comune. Ecco perché oggi i brand e le aziende devono misurarsi con una serie di riflessioni, iniziative, campagne, con il modello di business stesso che tenga in considerazione una forma di restituzione di valore nei confronti del territorio, dei consumatori, delle loro community di riferimento. Appunto, ci sono casi che fanno scuola più e meglio di altri, li ha raccolti per noi Luisa Aschiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata.
Ciao Maria Luisa e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Iniziamo con una bella iniziativa di una catena di ristoranti fast food, quindi un settore bello tosto, diciamo così, per parlare di sostenibilità e di responsabilità. Raccontaci.
È vero, sia un settore particolare perché spesso negli anni attaccato. Parliamo in particolare di Chipotle, una catena di fast food americana ma molto diffusa anche poi all'estero, in diversi paesi anche europei, non è ancora arrivato in Italia. Famoso e soprattutto per la sua proposta di piatti di cucina messicana. L'iniziativa che ha lanciato l'anno scorso a giugno si rivolge proprio nel fornire un supporto alle piccole aziende che sono fornitori di carni piuttosto che altri elementi che costituiscono poi i piatti dell'azienda. Ha creato un virtual farmer market, creando anche in questo caso, come dicevi, un nuovo modello di business, perché sulla piattaforma su cui si appoggia Shopify è possibile acquistare direttamente da parte dei consumatori le materie prime di queste piccole aziende che durante questo periodo hanno sofferto molto, anche spesso per una non, diciamo, capacità e smartness nei confronti di rendersi online o comunque visibili anche dal punto di vista dell'e-commerce.
Restiamo negli Stati Uniti, parliamo di una banca di comunità.
Qui entriamo in un tema interessante di community, no? di bene comune, come dicevi prima, perché parte da un mondo, quello finanziario, che spesso, no, viene magari visto sotto più filtri e non sempre estremamente positivi. Questa banca è una banca innanzitutto online, è una piattaforma nata anche questa durante il periodo di pandemia, che si chiama Greenwood Bank. Ha però la particolarità della sua genesi, perché nasce proprio per una community specifica, la comunità afroamericana. Tre personaggi piuttosto importanti che sono da un lato il sindaco di Atlanta, no? Qui il famoso attivista Andrew Yang, piuttosto che un imprenditore illuminato come Ryan Glover e un rapper, pensate, Killer Mike, hanno avviato un vero e proprio movimento, il Bank Black. Si pone anche proprio l'obiettivo concreto, ogni volta che per esempio si fanno delle operazioni, di aiutare proprio la popolazione, una parte di popolazione afroamericana. Per esempio, si contribuisce a supportare la Historic Black College and Universities, piuttosto che altri college, le United Negro College, o piuttosto addirittura pensate che ogni mese vengono donati $10,000 a un'azienda black o latina per supportarla.
Ancora finanza, in questo caso però è una campagna con un impatto veramente forte, ben studiato.
Questo è proprio un progetto molto bello, molto interessante, perché va a lavorare ancora di più nello specifico su una community che è una community non solo diciamo etnoantropologica o socioculturale, ma è proprio ancora un po' più profonda. Parliamo delle community LGBT. Che cosa ha creato Mastercard in questo caso? Una carta di credito che si chiama True Name, perché per molte persone molto spesso il nome che compare sulla carta di credito non è quello che in realtà corrisponde profondamente alla loro identità. C'è un'identità anagrafica alla nascita che poi però, come possiamo immaginare, si è stata modificata. Ecco che quindi Mastercard consente di scrivere su questa carta di credito quello che le persone in questo caso risentono quella che è la loro vera identità.
Torniamo con l'ultimo caso alla comunità afroamericana, con un prodotto e un brand dalla forte identità all'insegna dell'attivismo.
Dell'attivismo e del femminile. Parliamo di Shea Moisture, un'azienda di bellezza, comunque di prodotti cosmetici per i capelli, molto indirizzati in questo caso nei confronti di quelle che sono le esigenze delle capigliature, del tipo di capello delle donne afroamericane. Ecco, che cosa è stata creata? Una sorta di partnership con una scuola di business americana molto importante che aiuta attraverso una fellowship vera e propria alcune giovani imprenditrici nel sviluppare la loro idea di appunto fare una startup per indirizzarla appunto verso la migliore strada per lo sviluppo positivo futuro. Naturalmente, come dicevamo, soprattutto in questo caso rivolta verso quelle che sono le giovani imprenditrici afroamericane.
Luisa Schiero, grazie, alla prossima.
Alla prossima.
Il consumautore.
Puoi rivelare ai lettori di Life come essere una ragazza in mezzo a soli uomini?
Non è un problema. Non c'è solo la competizione. Gli scacchi possono essere meravigliosi.
Sei un'orfana, Beth.
Io sto bene da sola. Mi sento sicura. Esiste tutto un mondo in quelle 64 case.
In molti l'avranno riconosciuta, la regina degli scacchi, la fortunatissima serie TV Netflix, all'origine, diciamo così, di un rinnovato interesse per il mondo degli scacchi. Questo è il tema della nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato, Francesco.
Buonasera Maria Luisa, ben trovata a tutti, buon anno. Trovo che l'interesse per gli scacchi, al di là della serie che è fatta benissimo con dei protagonisti molto credibili, dimostra un grande ritorno anche a un interesse specifico sul pensiero strategico. Cioè il gioco degli scacchi non è un gioco facile, è un gioco che intanto prevede lo studio, prevede la fatica. E c'è, io credo, un insegnamento che va in qualche modo anche ripensato, proposto. Ci sono paesi nel mondo in cui vengono insegnate a scuola gli scacchi.
Un boom in questi mesi della pandemia che si colloca anche in una crescita più ampia riferita ai giochi di società in genere, in un momento appunto in cui la strategia, ma non solo, anche la razionalità, la scienza, si è capito quanto siano fondamentali.
Questo è molto interessante, perché quello che un tempo era l'intrattenimento e soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi, no, in un digitale che era di evasione, si è in questi mesi davvero trasformato invece nella voglia di approfondire passioni o attività che invece richiedono un altro tipo di impegno.
E poi notazione glamour che anche tu mi sottolineavi, una serie in cui la fotografia è molto importante, esaltata dai costumi di scena, questo fascino per tutto il mondo della moda anni 60.
Questo devo dire è trattato con grandissima cura e credo che sia anche il motivo per cui la serie ha appassionato milioni e milioni di persone che magari non conoscono il gioco degli scacchi, ma che si sono immersi in questo mood anni 60, che probabilmente, al di là del vintage, potrà darci delle indicazioni anche per un prossimo futuro. Parlo anche delle nuove tendenze, ad esempio culturali, e di questa nuova dimensione globale. In quel tempo era lo scontro Stati Uniti-Russia, oggi parliamo invece di un mondo globale con altre dinamiche. Ecco, però una capacità di immergersi in un periodo così interessante.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere a Vere torna domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.